alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini.
Ma guarda con che fatica entrano in scena questi dei greci. Non sono sempre lì dall'inizio, arrivano uno dopo l'altro, man mano, come se fossero attori che salgono sul palcoscenico. La volta scorsa abbiamo visto entrare in scena per ultime Efesto, il figlio senza padre, una creatura che era la moglie di Zeus, si è fatta tutta da sola, artigianalmente, senza bisogno di Zeus. Una creatura che poi Zeus non ha amato particolarmente, tant'è vero che l'ha acchiappato, sto povero ragazzo, l'ha buttato giù dall'Olimpo, e cadendo a terra Efesto si è azzoppato per sempre. Ed ecco che arriva un'altra divinità nata senza congiunzione sessuale, senza rapporto sessuale, una divinità certo più importante, più rilevante che non Efesto. Si tratta niente meno che di Atena. Com'era andata la storia? Dunque Zeus aveva avuto un pronostico, aveva saputo che se... meglio ancora, no? È più complicata la storia. Lui aveva, tanto per cambiare, messo incinta una donna diversa da Era, una divinità diversa da Era, Metis si chiamava. Metis è un nome singolare perché per un greco Metis vuol dire intelligenza astuta, una furbizia. Ma una furbizia intelligente, non una furbizia cretina, insomma, no, un furbetto, quello non è Metis. Quello che ha Metis è un furbo straordinario, quindi anche molto intelligente. Questa divinità dell'intelligenza astuta, Metis, Zeus l'aveva messa incinta. Dopodiché un oracolo gli aveva detto, guarda che il figlio che nascerà da Metis sarà più potente di te. E allora Zeus si era trovato veramente nell'imbarazzo. E come l'aveva risolto questo dilemma? L'aveva risolto prendendo la povera Metis e inghiottendola. Questi dei dell'inizio, diciamo, come vedete, inghiottano spesso i loro figli. Era già successo, Crono già si inghiotteva tutti i figli di Rea e adesso Zeus, che non per nulla è figlio di Crono, anche lui si prende Metis e se la inghiotte. A questo punto succede una cosa singolare, succede che questa specie di, come dire, di incinzione, no, di gravidanza di Metis si trasmette a Zeus che se l'è inghiottita, ma lui è un uomo, quindi non può avere un maschio, non può avere una gravidanza come se fosse una donna. Allora questa strana gravidanza gli si trasferisce nella testa. Beh, forse qualcuno ci starà già pensando, per forza, no? Si era inghiottita Metis, lui, cioè l'intelligenza astuta, questa divinità che si chiamava Metis. E l'intelligenza astuta doveva finire? Beh, a finire nella testa. Quindi Zeus si riempie la testa di Metis, in qualche modo, se vogliamo uscire dal mito e spiegarlo con parole più prosastiche. Com'è, come non è, a un certo punto, venuto il tempo, la testa di Zeus, con l'aiuto di Efesto, che è sempre lì con i suoi strumenti, perché lui è il fabbro, si apre ed esce fuori una creatura già perfetta, Atena. Atena esce ed è addirittura armata, c'ha in mano la lancia, c'ha in testa l'elmo, brandisce uno scudo, insomma esce fuori che è già tutta protetta, tutta pronta per il combattimento. Vedremo che sarà pronta anche per le arti e per un'altra quantità di cose importanti per i greci. Quindi Atena, che cos'è? La figlia di una donna che si chiama Intelligenza e della testa di suo padre. Beh, deve essere brava per forza questa, insomma, quelle studentesse che uno vorrebbe avere all'università. Sarebbe bello, no? Se fossero tutte figlie dell'intelligenza e della testa di Zeus. Dunque Atena è questo, compare. E compare in questa forma abbastanza sorprendente. Non è mica l'unica, perché nelle tradizioni mitologiche di tutti i popoli siamo pieni di storie di personaggi che nascono dalla coscia, dalla pancia, dalla testa, dall'orecchio, dalla bocca di qualcun altro. Ce ne sono storie infinite. Anche nella storia, diciamo, nelle leggende cristiane compaiono di questi racconti in cui qualcuno nasce dalla coscia di qualcun altro, per esempio. Eccoci dunque di fronte alla nostra divinità Atena, che oltretutto dà al padre una grande risorsa. Nascendo dalla sua testa ed essendo figlia di Metis, Zeus assume un epiteto abbastanza impressionante. Lo chiameranno da quel momento il Metieta, cioè colui che è fornito di Metis. Guardatevi da Zeus. Zeus non è solo potente, è anche terribilmente astuto. Un grande studioso francese, Marcel Detienne, che è anche una persona con cui io sono legato da una profonda amicizia e una profonda simpatia, una volta ha scritto un libro che si chiama La vita quotidiana degli dei greci. Una bella idea, no? Questa di mettere gli dei sullo stesso piano degli uomini, come se avessero una vita quotidiana, perché in effetti ce l'hanno. Vediamoli un po' più da vicino, questi dei greci, come passano il loro tempo. Beh, sostanzialmente sono a banchetto, ascoltano qualcuno che canta, qualcun altro che racconta. Si sa, poi gli dei dei greci non mangiano veramente, loro si nutrono di bevande squisite, nettare, ambrosia. Non hanno nemmeno il sangue nelle vene, tra l'altro. Nelle loro vene scorre un liquido diverso che i greci chiamano ichor. Insomma, sono tutti diversi, sono degli immortali, sono delle creature simili a quelle umane, però sono tutti più potenziati. Se c'è un qualcosa però che li accomuna terribilmente agli uomini è il sentimento dell'amore. Tutti questi dei sono infatti sostanzialmente schiavi di un piccolo dio potentissimo che porta il nome di Eros, che gira con delle frecce e che, come poi attesteranno gli epigrammi dell'antologia palatina, passa il suo tempo trafiggendo con la freccia di amore gli uomini, ma anche gli dei. Allora, prendiamo uno dei nostri dei, diciamo, preferiti, quelli che ormai conosciamo, Plutone, uno dei fratelli di Zeus, il dio dei morti, e vediamo che persino Plutone, che non è mica un dio allegro, certo non è un dio mattacchione, insomma, il dio dei morti più di tanto non può fare, eppure anche lui si innamora. Si innamora di una bellissima fanciulla di nome Persefone, che è la figlia di una divinità importante, Demetra. La scena di questo innamoramento veniva posta spesso in Sicilia. E i poeti raccontavano di questo meraviglioso campo di fiori, talvolta un campo di papaveri, o comunque un campo molto colorato, all'interno del quale Persefone si aggirava, sta giovinetta ingenua, raccogliendo fiori, spesso vegliata da creature alate che i greci chiamavano sirene, perché per i greci le sirene non avevano la coda di pesce, ma le ali e le gambe di uccello, tanto per non fare confusione. E allora, mentre queste sirene si distraevano, Plutone, vedendo questa bellissima fanciulla, che fa? La rapisce e la porta agli inferi. Beh, non è molto divertente essere l'amante, la moglie o l'innamorata del dio dei morti, perché lui ha una casa abbastanza triste, la casa di Dite, e vive sottoterra anche lui con i morti. È una posizione molto infelice, assai meglio essere dio del mare, sicuramente, per non parlare di essere dio del cielo, come Zeus. Però a Proserpina è toccata la sorte di fare la moglie del dio dei morti, Plutone. Demetra, sua madre, è disperata. Chiunque abbia una figlia o dei figli può capirla, del resto, perché trovarsi la propria creatura adolescente rapita da un dio abbastanza brutto, tra l'altro, severo e cupo come il dio dei morti, getterebbe nella disperazione chiunque. Demetra si veste a lutto, si dispera e comincia a cercare la figlia. Comincia a cercare la figlia in un viaggio che man mano assume dei connotati misteriosi, inquietanti. Sicuramente c'è qualche cosa dietro, come si direbbe oggi, perché questo viaggio di Demetra è così strano per le persone che incontra, per i luoghi in cui si reca. Per esempio, se ne va verso Eleusi, che è un sobborgo di Atene, e qui incontra una strana vecchia che lì per lì quasi è brusca con lei. Poi improvvisamente comincia a compiere dei gesti osceni, dei movimenti abbastanza ripugnanti per la nostra cultura moderna, e che però provocano improvvisamente in Demetra una risata. Da questa risata cambierà sia la storia di Demetra sia quella di Persefone. Il meraviglioso viaggio di Demetra attraverso luoghi tristi, luoghi lieti, fino all'incontro con questa vecchia che i greci chiamavano Iambe e che la fece ridere con delle oscenità, si conclude appunto nel Regno dei Morti. Si conclude nel Regno dei Morti quando finalmente Demetra, scoperto chi ha rapito sua figlia e come è andata la faccenda, la raggiunge e implora Plutone di restituirgli la ragazza. Plutone però gli gioca un brutto scherzo. dà da mangiare a Persefone alcuni chicchi di melograna. Ora, non so se a voi piace la melograna, a me piace tantissimo, però bisogna sapere che per i greci la melograna, i chicchi di melograna hanno un significato simbolico molto forte. Sono un cibo dei morti. Allora, secondo una regola molto antica, che arriva però fino al Don Giovanni di Mozart, chi si pasce del cibo dei morti fa un grande errore, perché dopodiché non potrà più abbandonare il mondo dei morti, diventerà un morto anche lui. Persefone, ingenua ragazza, mangia questi deliziosi chicchi di melograno e così si compromette in qualche modo. Non potrà più risalire alla superficie. Demetra vorrebbe controbattere e dire: ma no, Plutone, non è vero. Tu lo dici che lei l'ha mangiato, ma chi c'è? Chi può dire? Chi può dare testimonianza di questo fatto? Ecco che si va avanti un tizio che si chiama Ascalafo. Questo Ascalafo è il tipico esempio dell'impiccione, di quello che parla a sproposito. Il mito è pieno, il mito greco è pieno di gente che parla a sproposito, che non si sa stare zitta, diciamo, che fa del male con la sua indiscrezione. Questo Ascalafo dice: no, no, io posso testimoniare, io ho visto. Persefone ha mangiato i chicchi di melograna. A questo punto la ragazza non potrà più lasciare il mondo dei morti, se non per un breve periodo. Demetra riesce a contrattare con Plutone che Persefone possa passare 6 mesi con lei nel mondo di sopra, nel mondo della luce, e 6 mesi col marito Plutone nel mondo sotterraneo. È facile qui, come dire, cogliere un'allegoria, un simbolo. Persefone diventa il simbolo del seme, il seme che sta sottoterra per alcuni mesi e lì, diciamo, sta in silenzio, sta in riposo, poi germoglia e per altri 6 mesi produce la pianta che invece viene invasa dalla luce del sole. Anche i romani si divertivano poi a reinterpretare il nome di Persefone, che loro chiamavano Proserpina, dicevano come un qualche cosa di proserpens, cioè che serpeggia, che striscia, come fa la radice, come fa il seme sottoterra. Ascalafo però l'ha fatta grossa, perché ha svelato, insomma, il mistero, ha testimoniato. Demetra lo punisce, all'Ade lo caccia sotto un, nel mondo dei morti, insomma, all'Ade lo caccia sotto un macigno e ce lo piscia, resta lì. Ascalafo dice: vabbè, mia figlia non verrà più su, però tu di sicuro da qui non ti muovi più. Quando arriverà Eracle, vedremo questo eroe pervasivo della mitologia greca che compare in tutte le salse, in tutti i miti. A un certo punto c'è lo zampino di Eracle. Quando Eracle arriverà anche all'Ade, lo libererà, gli toglierà questo enorme macigno che ha sulla testa e sul corpo. Però verrà punito comunque a Ascalafo, perché l'ha fatta grossa, e sostanzialmente, aggiungerei io, perché è uno sciocco, ha parlato a sproposito. E allora verrà trasformato in un uccello che per i greci è il simbolo stesso della stupidità, l'allocco. Anche noi poi forse lo diciamo ancora, no? È un allocco, per dire che è uno stupido. E lui viene, Ascalafo, viene trasformato in allocco che i greci chiamavano lotos, l'orecchione, perché è di quegli uccelli rapaci che hanno quelle sorte di piume intorno agli occhi che li fanno sembrare come dotati di enormi orecchi. Ecco qui Ascalafo, lo stupido, l'allocco. Non è ancora finita con gli dèi. Credevamo che Zeus avesse finalmente il controllo di tutte le divinità dell'Olimpo, non ce l'ha ancora. Perché Gea, la terra, non si stanca mai di generare. E stavolta genera 3 creature potentissime, i giganti. I giganti hanno delle braccia talmente lunghe che con le loro mani toccano l'Oriente e l'Occidente. Sono altissimi, la loro testa sfonda il cielo quando i piedi sono ancora posati sulla terra. E soprattutto questi giganti, se uno li guarda bene in fondo ai piedi, ai polpacci, hanno delle scaglie di serpente. Il fatto che abbiano scaglie di serpente non solo li fa mostruosi, ma per i greci l'avere una parte del corpo di serpente vuol dire una cosa molto precisa: essere figli della terra. Quindi questi giganti, che sono ancora così saldamente legati alla terra, tant'è che sembrano un po' serpenti, hanno però questa altezza spaventosa e queste braccia gigantesche. È una parola sconfiggere questi due giganti. Lo stesso Zeus si trova in imbarazzo, e quando li vede con queste lunghe barbe, queste lunghissime chiome, queste scaglie di serpenti, quasi prova un motivo di orrore, di terrore. E lui almeno li fronteggia, lui combatte gli altri dei, a dir la verità, molto più vili. Prendono inaspettatamente l'aspetto di animali, anche piccoli, anche umili, e scappano, fuggono di fronte alla mostruosità dei giganti. Lo scontro, ovviamente, è mortale. Si svolge in una pianura che i greci chiamavano Flegra, e in questa pianura di Flegra Zeus rischia di perdere nella sua battaglia contro i giganti, ma finalmente arriva il solito Jolly, di cui prima o poi parleremo diffusamente, Eracle, Ercole, il quale Eracle è talmente forte che riesce a uccidere i giganti. Che cosa succede? Succede che Zeus scaglia contro di loro il fulmine che gli avevano a suo tempo procurato i ciclopi, queste creature sepolte nel Tartaro. E una volta tramortiti e caduti a terra, arriva Eracle che li uccide. Se volete vedere questa impressionante scena della battaglia di Flegra e della sconfitta dei giganti, potete andare a Mantova, a Palazzo Te, e lì vedrete dei meravigliosi affreschi del grande manierista e grande pittore Giulio Romano, che appunto ha rappresentato lo scontro fra Zeus e Eracle da un lato e i giganti dall'altro. Li vedrete a un certo punto sepolti sotto delle sorta di macerie, di rocce crollate, perché la battaglia lì è cosmica e non si arresta mai. Finita la battaglia dei giganti, quando Zeus sembra poter tirare un sospiro di sollievo, ne arriva un altro di eroi. Un eroe, se possibile, ma no, perché lo chiamate eroe? È un dio, è un mostro, è un qualche cosa. Noi chiamiamo eroi tutti oggi, perché ci abbiamo i supereroi. Ecco, in questo senso quello che sta per arrivare è un supereroe. Vedremo domani di chi si tratta, vedremo il suo nome, vedremo le sue caratteristiche. Io per intanto vi saluto, vi do appuntamento a domani sera alle 8 per continuare nel nostro lungo viaggio attraverso la mitologia dei Greci.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito, di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.
Radio 2.